Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Anche in questo incontro ci lasciamo aiutare da due versetti del Vangelo, due parole di Gesù. La prima la troviamo nel Vangelo secondo Luca, che dice: il Figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra. E la seconda la troviamo nel Vangelo secondo Matteo: il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. Ecco, vediamo la prima di queste due parole. Il Figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra? È una domanda. Ed è Gesù che la propone, questa domanda, terminando il racconto della parabola del giudice iniquo, parabola detta per esortare a pregare sempre senza stancarsi. Ecco, lui conclude il racconto di questa parabola appunto con questa domanda, una domanda dalla quale Gesù non si attende una risposta. Chi può rispondere? I discepoli non sanno quando verrà il Figlio dell'uomo. Gli avversari di Gesù neanch'essi possono rispondere. Sembra una domanda retorica, che non attende risposta. Però io credo che questa domanda, anche se non attende risposta, deve essere presa in considerazione. Cioè, ognuno di noi deve rispondere. In modo, credo che l'unica risposta che potremmo dare a questa domanda è questa: se ci sarò io quando tu verrai, troverai la fede sulla terra. Ognuno deve rispondere per quel che gli compete, per quanto dipende da lui. Questa domanda ci lascia intuire che cos'è che preme a Gesù, cosa gli sta a cuore. Quando lui verrà, ma questo può voler dire che anche adesso, subito, in questo momento, nel momento in cui parlava, cosa gli premeva a Gesù? Noi siamo convinti, o tutto l'insegnamento che abbiamo ricevuto ci ha portati a questa convinzione, che la cosa più importante è l'amore, perché è dall'amore che saremo riconosciuti discepoli del Signore e è dall'amore che saremo giudicati. Ricordate il giudizio universale, quando il re si paragona a quel pastore che separa le pecore dai capri. Ecco, lui chiederà soltanto se hanno vissuto l'amore. E quindi tutte queste considerazioni ci hanno portato a pensare che basta l'amore. Può essere vero che basta l'amore? Potrebbe essere vero se l'amore fosse inteso così come Dio lo intende. Ma noi, poveri uomini, diamo i nostri significati anche all'amore. E tante volte, si potrebbe quasi dire il più delle volte, mescoliamo con il nostro amore mescoliamo anche il nostro egoismo e continuiamo a chiamarlo amore anche se è mescolato con l'egoismo. Che cos'è che può rendere puro l'amore, che lo può purificare dall'egoismo? Ecco, adesso comprendiamo il valore della fede. È la fede che può purificare l'egoismo, perché la fede ci fa considerare l'amore così come lo considera Dio. Senza fede rischiamo di chiamare amore quello che non è amore o che non è amore vero. La fede rende puro l'amore. La fede fa nascere l'amore puro, lo fa crescere. Quell'amore che non viene dalla fede, che non è sostenuto dalla fede, che non è portato avanti dalla fede, è un amore insicuro, instabile e anche spesso, come dicevo, impuro, cioè mescolato con col nostro egoismo. Ci sono persone che si ritengono capaci di amare, anche se non sono ancora nel regno di Dio, cioè anche se non sono ancora al seguito del re del regno di Dio. Quindi quell'amore che viene vissuto senza seguire Gesù è un amore che non può essere considerato da Dio come amore vero. Perché l'amore di Dio qual è? L'amore di Dio per il mondo, l'amore di Dio per noi. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio. La concretezza dell'amore di Dio, dell'amore del Padre per noi uomini, è Gesù, è la persona di Gesù. Quindi tutto quell'amore che noi mettiamo in campo, che gli uomini mettono in campo, prescindendo da Gesù, non può essere riconosciuto da Dio come suo, perché non partecipa del suo amore per gli uomini. Per questo è importante la fede, perché la fede ci unisce a Gesù. E allora dal nostro essere uniti a Gesù può venire un amore riconosciuto dal Padre come suo amore, come amore divino. Guardiamo un paio di esempi e li troviamo, uno nel Vangelo, il secondo negli Atti degli Apostoli. Nel Vangelo troviamo a un certo punto, capitolo 7 di Luca, un centurione che ama il popolo, che ama tanto il popolo da aiutarlo, favorirlo nella costruzione della sinagoga. E per questo i capi del popolo lo raccomandano a Gesù. Fanno a Gesù la raccomandazione: ascolta, guarisci il suo servo, perché questo centurione, anche se è pagano, ci ama tanto, ama il popolo. Quando Gesù loda poi il centurione, non lo loda perché ama il popolo, perché ha costruito la sinagoga, ma lo loda per la sua fede. Una fede così grande non l'ho mai vista nel popolo di Israele. Non lo loda per l'amore che ha avuto, per la generosità nell'aiutare alla costruzione della sinagoga, ma lo loda perché lui ha avuto fede in Gesù. Negli Atti degli Apostoli, al capitolo 10, troviamo un altro centurione, Cornelio, o forse più di centurione. Cornelio è uno che prega molto e che fa molte elemosine. Gli appare un angelo, ma l'angelo che gli appare non gli propone né di aumentare le preghiere, né di aumentare le elemosine. Perché? Non sono né le preghiere né le elemosine che lo salvano. La salvezza di Cornelio e della sua famiglia non sta nelle preghiere e non sta nelle elemosine. Quindi l'angelo gli propone di ascoltare Pietro e gli ordina o gli propone di mandare a chiamare Pietro perché gli annunci una nuova fede, la fede appunto in Gesù, perché sarà la fede a salvarlo, non sarà quell'amore che lo porta a pregare e a fare elemosine. Le preghiere e le elemosine non sono inutili, certamente, perché lo hanno preparato. Gli hanno preparato il cuore ad accogliere Gesù, ad accogliere la fede in Gesù. Ma che lo salva sarà la fede in Gesù. Non sarà tutto quello che lui è riuscito a fare prima. Quindi la fede è importante. Adesso comprendiamo perché Gesù fa questa domanda. Quando verrà il Figlio dell'uomo? Troverà la fede sulla terra? È importante la fede. Tutto il resto può essere utile, tutto il resto necessario, ma ciò che è determinante per la nostra salvezza è la fede. E quando c'è la fede, cioè quando c'è l'adesione a Gesù, quando c'è il credere in Lui, allora anche la preghiera e l'amore, le elemosine, si purificheranno e si perfezioneranno, ci saranno ancora, ma saranno sostenute dalla fede vera, saranno un'espressione della salvezza arrivata e non della salvezza che deve ancora arrivare, non attesa della salvezza che deve ancora arrivare. Il Dio dell'amore, lo chiamiamo sempre il Dio dell'amore, Dio Padre, certo, perché l'amore, Dio è amore, quindi immaginarsi se l'amore non è importante. Però il Dio dell'amore ci orienta a Gesù morto e risorto, perché noi crediamo in Gesù morto e risorto. Pietro ha annunciato a Cornelio Gesù morto, crocifisso e risorto, e asceso al cielo. Quindi il Dio dell'amore vuole che noi crediamo anzitutto, che noi viviamo nella fede nel suo figlio Gesù. E l'uomo diventa figlio di Dio non quando ama, ma quando crede. All'inizio del Vangelo secondo Giovanni, ricordate, lo sentiremo a Natale, questo brano del Vangelo, viene detto, a quanti lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome, a quelli che credono. Quindi noi diventiamo, gli uomini diventano figli di Dio quando credono, poi si manifestano figli di Dio amando. Per essere figlio di Dio tu devi accogliere Gesù. Dopo il tuo amore dimostra che davvero sei diventato figlio del Dio dell'amore. Il battesimo ci rende figli di Dio. Prima ancora che cominciamo ad amare, noi siamo stati battezzati quando eravamo incoscienti, incapaci di compiere atti d'amore. Eppure siamo diventati figli di Dio e poi abbiamo cominciato ad amare dopo chissà quanti anni. Forse non abbiamo ancora cominciato ad amare in maniera pura, in maniera degna di Dio. Comunque è il battesimo, cioè la fede che ci rende figli di Dio, che è indispensabile per la salvezza. Perciò, ecco, conseguenza di questo, possono essere tante le conseguenze, ma una è questa, che cominciamo ad apprezzare la nostra fede e ad amarla, la nostra fede, a stimarla. Purtroppo ogni tanto si sente che qualcuno, pur di amare qualchedun altro, no, pensando di amare delle persone, lasciano perdere la loro fede. È abbastanza facile, ci sono esempi grandi ed esempi piccoli, non so se è il caso che vi porti degli esempi. La domenica mattina viene uno a trovarmi a casa, io sto partendo per andare alla messa. Oh, già che arrivi tu, mi fermo, lascio perdere la mia fede per un gesto. È amore vero a quella persona, questo? Non gli testimonio Gesù. Può essere che c'è un'altra messa un'ora dopo o alla sera, va bene, allora in questi casi. Ma metti che invece è l'unica, è un esempio piccolo, ci sono esempi più grandi. Uno si innamora di una brava ragazza o di un bravo ragazzo, è tanto bravo, è tanto buono, è tanto, però non crede. Allora per fargli piacere devo rinunciare a tante espressioni della mia fede, fino addirittura, in qualche caso, anche ad abiurare, non teoricamente, ma in pratica, a rinnegare tutta la mia fede. Anche questo succede e chi lo fa poi pensa di essere stato bravo perché ha amato quella persona, ma che amore gli ha dato? Non quello di Dio, perché Dio dà il suo figlio prima di tutto. La pienezza dell'amore di Dio è il suo figlio, è Gesù. E se io invece penso di amare lasciando da parte Gesù, quell'amore non ha niente a che vedere con l'amore di Dio. Non ha niente a che vedere col Padre. Ecco, quindi amiamo la nostra fede. Troverà la fede sulla terra? Dobbiamo tenerla preziosa per conservarla fino alla fine. Noi la amiamo la nostra fede perché è la garanzia della presenza di Gesù in noi. Se non c'è la fede, non ho garanzia che Lui sia unito a me, se io non credo in Lui. La fede è anche la porta aperta nel nostro cuore al vero amore di Dio, all'amore santo di Dio. Se non c'è la fede, il nostro cuore può chiudersi all'amore di Dio, perché l'amore di Dio non prescinde mai dal suo Figlio, da Gesù, nel quale noi crediamo. Amiamo la fede perché è la salvezza della nostra vita in questo mondo e tra gli uomini. Ricordate, Cornelio è salvato grazie alla fede. Al centurione Gesù ha potuto dire: la tua fede ti ha salvato, non il tuo amore. E così a tutti gli altri a cui Gesù ha detto qualcosa alla fine di concludendo un prodigio, un miracolo: la tua fede ti ha salvato. Non ha mai detto a nessuno: il tuo amore ti ha salvato. Amo la mia fede perché mi trasforma. Non mi lascia più quello che ero prima, perché unendomi a Gesù porta una novità dentro di me. E unendomi a Gesù, poi, dalla mia fede nasce amore, quell'amore vero che è gratuito e che è fedele, che sta in piedi anche quando incontro l'ingratitudine. Amo la fede perché ancora mi salva nelle tentazioni, non dalle tentazioni, perché le tentazioni rimangono anche per i credenti, ma dentro la tentazione la fede mi salva, mi aiuta a vincerla. La vittoria che vince il mondo qual è? La nostra fede, dice San Giovanni nella lettera. E la fede mi salva, oltre che dalle tentazioni, anche da quei tentacoli che il mondo, col quale il mondo cerca di avvinghiarci e accalappiarci, i quali sono il desiderio, prima di tutto, di essere indipendenti. Ma l'indipendenza porta alla solitudine e quindi fonte di sofferenza, l'indipendenza. È un tentacolo del mondo. La fede mi salva, perché la fede mi porta nell'unità, nella comunione della Chiesa. La fede in Gesù, morto e risorto, mi porta a essere un tutt'uno con i discepoli di Gesù. E quindi mi porta a vivere la comunione, mentre la fede non mi porta alla violenza. La fede mi porta sempre all'amore e anche al perdono e anche alla sopportazione. E in questo modo mi conserva nell'unità e nella comunione. Il mondo mi tenta, mi attrae con la magia, che sembra miracoli. La fede mi salva da questo tentacolo, perché questa magia mi porta subito, appena comincio a praticarla, appena comincio a crederci, mi porta all'apostasia, a rinnegare Gesù, a dire: quello che è importante è quel che faccio io, E quindi Gesù perde tutta la sua importanza, tutto il suo valore per la mia mente, per la mia convinzione. Porta all'apostasia. Ecco, la fede mi salva da questi tentacoli, dalle tentazioni del mondo. E la fede in Gesù mi eleva ai cieli invece, in modo da farmi godere l'amore del Padre, l'amore del Figlio, l'amore dello Spirito Santo, e me lo fa riconoscere presente nella Chiesa. Quindi mi arricchisce in maniera impensata. Quando il Figlio dell'uomo verrà, troverà la fede sulla terra? Se noi la nostra fede la stimiamo, la apprezziamo e la amiamo, allora possiamo dire davvero: Gesù, vieni. Vieni intanto che ci sono io, così trovi la fede sulla terra. Perché io questa fede in te non la abbandonerò, non la perderò, perché la apprezzo troppo, non troppo, nel senso, ma la apprezzo per davvero. E sono disposto per la fede piuttosto a morire, che a restare senza. Che rimanere senza fede è una morte più brutta della morte. Vediamo il secondo versetto che vi ho citato all'inizio, Matteo 11:11. Il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui, cioè di Giovanni il Battista. Aveva detto Giovanni il Battista, tra i nati di donna, è il più grande. Non c'è un uomo a questo mondo più grande di Giovanni. Gesù fa spesso l'elogio di Giovanni il Battista. Pensate, lo approva sempre. Non lo ha mai criticato. Ha apprezzato la sua missione. Ha apprezzato i suoi carismi, anche se diversi da quelli che ha vissuto Gesù. E lo dichiara grande. Più grande di tutti. È colui che gli ha preparato la strada, e perciò Gesù vede Giovanni Battista più grande anche di Erode stesso, più grande dell'imperatore di Roma. Persino il sommo sacerdote del Tempio sfigura di fronte a Giovanni. Tra gli uomini non c'è nessuno che lo eguaglia, perché quello che ha fatto Giovanni, indicare Gesù, non l'ha fatto nessun altro. Addirittura Gesù per un momento lo ha addirittura ritenuto più grande di sé. Quando si è chinato davanti a lui per farsi battezzare. In quel momento Giovanni è apparso più grande di Gesù agli occhi di quelli che stavano a vedere. E così anche Gesù ha vissuto quella parola che troviamo nella scrittura, San Paolo: ognuno di voi stimi gli altri superiori a sé. Questa parola l'ha vissuta anche Gesù di fronte a Giovanni. Ma Gesù poi dice: nel regno dei cieli il più piccolo è più grande di Giovanni. nel regno dei cieli. Cos'è il regno dei cieli? Il regno dei cieli è il regno della fede. Perché? Il regno dei cieli è là dove c'è il re dei cieli. E il re chi è? È Gesù, il re. Quindi il regno dei cieli è formato da coloro che accolgono Gesù, che hanno accolto, che seguono, che servono Gesù. Questo è il regno dei cieli. Quindi è il regno della fede, di coloro che hanno accolto. È formato da coloro che credono, che si sono donati a Gesù, che hanno accolto Gesù come dono del Padre. Quindi sono diventati un tutt'uno con Lui. Il più piccolo nel regno, il più piccolo tra coloro che credono, non importa chi è, io so chi è il più piccolo nel regno dei cieli. Lo sapete voi? Sono io. Il più piccolo nel regno dei cieli, quindi piccolo nel regno è chi è sceso nell'acqua del battesimo per unirsi al re. È piccolo perché scendendo nell'acqua del battesimo si è spogliato delle sue cose, ma anche si è spogliato di sé, perché ha voluto accogliere, credere in Dio Padre, nel Figlio Gesù e nello Spirito Santo. Si è spogliato per unirsi a Gesù. Piccolo nel regno dei cieli, appunto, è chi crede in Gesù, chi lo segue, chi lo serve. Allora, piccolo nel regno dei cieli sono io. Ma potete dirlo anche voi, a meno che non abbiate manie di grandezza. Potete dire, piccolo nel regno, il più piccolo nel regno dei cieli sono io. Sono il più piccolo perché io sono ancora peccatore, perché io sono ancora debole, perché sono fragile, sono molto piccolo, ho bisogno di crescere. Essere piccolo non è un discorso di umiltà, ma è un discorso di vedere che abbiamo ancora tanta strada da fare. Dobbiamo crescere nella fede, nell'esercitare la fede. Nonostante che sia piccolo nel regno dei cieli, quello che è nel regno è un tralcio unito alla vite, quindi potrà portare frutto. Chi è piccolo nel regno dei cieli, anche se piccolo, è luce del mondo e quindi utile agli altri. È sale della terra, quindi ancora utile a tutti. È membro del corpo di Cristo. Giovanni Battista non poteva dirlo, perché Gesù non era ancora morto e risorto. Non era ancora completo il mistero della salvezza. E quindi Giovanni Battista deve accontentarsi di essere il più grande tra i nati di donna, ma non è ancora entrato nella fede piena in Gesù nella quale siamo noi. Noi possiamo dire d'essere membra del suo corpo. Giovanni non poteva dirlo. Membro del corpo di Cristo, quindi di quel corpo in cui abita la pienezza della divinità. è una cosa che se ci pensiamo, ma non riusciamo a pensarci del tutto e fino in fondo, perché è un mistero troppo grande, ma se riusciamo appena a cominciare a pensare a questo, vediamo com'è veramente, come ci rende grandi, degni, santi, essere membri del corpo di Cristo in cui abita la pienezza della divinità. Se io sono piccolo nel regno dei cieli, non mi vanto, non posso vantarmi, sono il più piccolo, di che cosa mi posso vantare? Posso vantarmi di Gesù, di Lui sì. Posso vantarmi di Gesù che è il re del regno, che è il capo del corpo di cui io faccio parte, che è la vite a cui sono unito, di Lui mi posso vantare. La fede in Gesù mi fa piccolo nel regno e tutti sono più grandi di me, perché sono tutti uniti al corpo di Cristo, quelli che sono nel regno, e quindi sono, li vedo tutti più grandi di me. Se mi fa piccolo nel regno dei cieli, però mi fa grande nel mondo, tra gli uomini. Nessuno è più grande di me. Di tutti gli uomini del mondo, chi può essere più grande di chi è membro del corpo di Cristo? Quindi la fede in Gesù mi fa stare nel mondo come uno che è già fuori del mondo, al di sopra del mondo. È fuori del mondo, ma come sua luce, luce del mondo, aveva detto Gesù ai suoi. Sono fuori del mondo non per disinteressarmi del mondo, per lasciarlo com'è, ma per essere sua luce, per essere suo lievito. Quindi servitore della trasformazione del mondo. Se nel mondo uno è senza strada, io posso fargli un po' di luce, naturalmente a patto che io continui a rimanere nella fede in Gesù, altrimenti divento da buttare. Nel mondo qualcuno è senza speranza, ecco, io sono figlio che vive in eterno, posso dargli speranza della vita eterna. Nel mondo uno è senza cibo, senza motivazioni, senza uno scopo, io che sono unito a Gesù, ecco, sono pane, sono fonte d'acqua viva, proprio perché sono unito al Signore. Quindi nel mondo io sono grande, ma di quella grandezza sempre che mi fa servitore degli uomini è perché sono servo delle vere necessità degli uomini che sono grande. Perché Dio può salvare qualcuno attraverso di me, adoperando me per portargli Gesù. Ecco quanti motivi abbiamo per amare la nostra fede. Per questo possiamo comprendere quella parola che ha scritto San Pietro nella sua lettera: onore a voi che credete. Sia lodato Gesù Cristo.